Ripartiamo.
Bene, dunque, quello che premevo, che mi premeva dirvi è come Brentano, che è all'origine della psicologia moderna, si muova assolutamente nell'alveo della filosofia aristotelica. E, riprendo proprio l'ultimo punto che stavo citando. Ci sono due concetti in particolare in Brentano, sempre presenti e omnipresenti, potremmo dire, che da una parte lo assegnano a questa tradizione inaugurata da Aristotele e dall'altro ce lo rendono problematico, proprio perché essendo nell'alveo di questa tradizione si mostra come un pensatore metafisico. E quindi tutti i limiti, diciamo, della descrizione dell'anima da parte della metafisica vengono alla luce, anzi, diventano particolarmente evidenti proprio nel momento in cui una scienza nasce e nasce sotto questa egida. E dicevo, sono due punti essenzialmente: il concetto di oggetto esterno, che comunque rimane, ripeto, o come fantasma o come assente, presente, però Brentano parla sempre di un oggetto esterno, della possibilità dell'esistenza di un oggetto esterno. E poi il concetto di dentro e fuori, che chiaramente disegna una topologia, potremmo dire, una topologia di una coscienza che ha dei confini, e quindi c'è un limite. Oltre il quale siamo dentro e al di là del quale siamo, al di qua del quale siamo in un fuori. Scusate un attimo che mi hanno spento la luce. Se è la trava che non ha preso bene la mia critica. Ora, chi è che mette alla luce per primo, in maniera radicale, in maniera potentissima, questo limite, questo appartenere ancora all'alveo della metafisica di Brentano? È Husserl, e non possiamo fare una tappa husserliana, ecco. Non possiamo non fare una tappa husserliana. Lui esercita una critica fortissima e radicale nei confronti di quello che lui chiama lo psicologismo, appunto Brentano, che è stato suo maestro, e non dimentichiamolo. Husserl è ben cosciente dei limiti ontologici entro cui si muove il modello pensato dal suo maestro, e imprime al concetto di intenzionalità, da cui siamo partiti e che resta, diciamo, il tema generale di questo intervento, imprime al concetto di intenzionalità una svolta decisiva per la storia della filosofia. In particolare, come è noto, lui parla dell'intenzionalità nella quinta ricerca logica. Io citerò dalla ricerca logica nella traduzione classica di Giovanni Piana per il saggiatore. Ricordiamo che i due volumi delle ricerche logiche furono pubblicati nel 1900 e 1901, quindi siamo ormai a circa 25 anni dalla pubblicazione della psicologia di Brentano, che aveva in qualche modo preso piede. Sia il modello brentaniano è diventato molto importante, molto diffuso, non solo a livello teorico, soprattutto per iniziativa dei suoi allievi, ma anche a livello sperimentale. È chiaro che tutta la sperimentalità applicata alla psicologia deriva da un modello, e il modello è sempre quello di cui parlavo prima, il modello aristotelico essenzialmente. La critica fondamentale che Husserl rivolge a Brentano è sul ziel, cioè sullo scopo, diciamo, sul polo della intenzio, il polo a cui l'intenzionalità è diretta. Per Husserl non è in alcun modo un fantomatico oggetto esterno. Husserl utilizza la parola atto, anzi potrei dire inventa questa parola, che diventa centrale nella sua filosofia, proprio per designare ciò verso cui l'intenzionalità si rivolge. Cito dalla quinta ricerca logica, pagina 136. Risulterà che il concetto di atto, nel senso di vissuto intenzionale, delimita nella sfera dei vissuti, colti nella loro purezza fenomenologica, un importante genere unitario che quindi la sussunzione dei vissuti significanti in questo genere esibisce in realtà un prezioso elemento per la loro caratterizzazione. Che cosa dice qui Husserl? Dice che intanto identifica il concetto di atto e il concetto di vissuto intenzionale. Sapete che un'altra parola chiave per Husserl è Erlebnis. Lui parla proprio di Achterlebnis, cioè di vissuto d'atto. Ed è quello che potremmo dire la coscienza coglie, cioè è fatto fuori qualsiasi riferimento a un oggetto esterno, è fatta fuori la questione su come questo oggetto esterno pian piano entri all'interno tramite le rappresentazioni, tramite le immagini, e Husserl si concentra invece sull'atto in sé, l'atto vissuto nel momento in cui la coscienza in qualche modo è attiva. Quindi, corollario di questo che per Husserl non esistono percezioni interne e esterne. E quindi non ci sono fenomeni psichici e fenomeni fisici, e questo è un punto fondamentale. Il fenomeno psichico e il fenomeno fisico, che lui non chiamerebbe mai così, sono, come è noto, messi fra parentesi. Quello che resta, il momento concettuale, riguarda essenzialmente il vissuto, l'Erlebnis, e l'Achterlebnis, il vissuto d'atto, pardon. Cito da pagina 139-140. In questo senso, sono vissuti o contenuti di coscienza le percezioni, le rappresentazioni fantastiche e immaginative, gli atti del pensiero concettuale, le supposizioni e il dubbio, le gioie e i dolori, le speranze e i timori, i desideri, gli atti di volere, eccetera, così come hanno luogo nella nostra coscienza. Cosa sta dicendo qui? Che tutto quello che la coscienza, in quanto coscienza, esperisce, diciamo in senso lato, è il vissuto o contenuto di coscienza. Quindi anche le percezioni, le rappresentazioni fantastiche, immaginative, e addirittura gli atti del pensiero concettuale, tutto ciò che è coglibile dalla coscienza avviene in questa forma, come vissuto. E insieme a questi vissuti nella loro totalità e pienezza concreta, sono vissute anche le parti che li compongono e i loro momenti astratti. E essi sono contenuti reali della coscienza. Quindi il vissuto è il reale. Non c'è una realtà fuori dal vissuto, non c'è una realtà, ripeto, fantomatica, da cogliere, al di là della linea delineata dalla coscienza. Ma è il vissuto stesso che è il contenuto reale della coscienza. E richiamiamo sin d'ora l'attenzione sul fatto che questo concetto di vissuto può essere inteso in modo puramente fenomenologico, cioè in modo tale che resti neutralizzato qualsiasi riferimento all'esserci empirico reale, cioè agli uomini o agli animali della natura, per esempio. Il vissuto in senso psicologico descrittivo si trasforma allora in un vissuto nel senso della fenomenologia pura. Cosa sta dicendo qui? Vuole escludere la possibilità che quello che lui chiama il vissuto, l'atto, venga confuso con le vecchie rappresentazioni, con le vecchie immagini, con la fantasia aristotelica, che è quello, è il problema che emerge essenzialmente, nella filosofia di Brentano. Ed è quello che Husserl critica costantemente in maniera radicale, come dicevo. L'Erlebnis per Husserl non si riferisce a presunte realtà psicologiche interne o fisiche esterne, bensì va inteso in senso, dice lui, puramente fenomenologico, ovvero astraendo da una qualsiasi regione ontologica cui i correlati dei vissuti apparterrebbero. Husserl parla anche di neutralizzazione, un'altra parola chiave per lui, Ausschaltung, appunto neutralizzazione sia del vissuto esterno che del vissuto interno. L'errore per Husserl è considerare come fenomeno sia il vissuto nel quale l'oggetto si manifesta, sia l'oggetto che si manifesta come tale. Cioè non sono fenomeni, non sono fenomeni da cogliere. Il vissuto non ha nulla a che fare con il vecchio fenomeno, potremmo dire così. Pensiamo anche a Kant, ovviamente. La manifestazione della cosa, il vissuto, non è la cosa che si manifesta. Ecco, questo in una formula molto elegante, però sintetizza il suo pensiero. Ripeto, la manifestazione della cosa, cioè il vissuto, cioè quello che è il contenuto della coscienza, non è la cosa che si manifesta. Da notare bene anche che il concetto di Erlebnis non è da confondere con l'esperienza vissuta del senso comune, cioè non è il vissuto nel senso di io che esco a fumare o che vado a mangiare. E, proprio perché intento fondamentale della fenomenologia è quello di parlare di idealità valide per tutte e per sempre, astratte dall'esempio riempiente. Dunque, Husserl sostituisce il termine brentaniano di vissuto psichico, se ricordate, con il termine atto, che è un termine più neutro, più neutrale, se vogliamo, anche più generale. E quindi prende le distanze in maniera esplicita dal maestro a partire dalla sua terminologia. Cito, pagina 162. Pur tenendo ferma la definizione di Brentano nella sua sostanza, cioè la definizione di intenzionalità, le divergenze dalle sue convinzioni a cui abbiamo accennato ci impongono di rifiutare la sua terminologia. Ecco che lui vuole una svolta. Essenzialmente possiamo interpretare come svolta antimetafisica o antiaristotelica. Sarà bene, quando si tratta dei vissuti della classe in questione, non parlare né di fenomeni psichici né in generale di fenomeni. La prima espressione è giustificata soltanto dal punto di vista brentaniano, quella di fenomeno psichico, secondo cui tale classe è prevalentemente destinata a delimitare il campo di indagine della psicologia, mentre dal nostro punto di vista tutti i vissuti sono a questo proposito equivalenti. Una nota a margine, qui sta in qualche modo contestando la psicologia come scienza, perché dice, certo, se la psicologia si basa su questi vissuti psichici, si parte col piede sbagliato, non è contestando non solo la pensabilità, ma anche la dicibilità di qualcosa come il vissuto psichico, si contesta alla radice anche la ragion d'essere di questa disciplina. Quanto al termine di fenomeno, esso non è soltanto affetto da equivoci molto dannosi, ma è anche responsabile di una convinzione teoretica molto dubbia, che noi troviamo già esplicitamente presente in Brentano, cioè che ogni vissuto intenzionale sia appunto un fenomeno. Poiché, secondo l'uso predominante seguito anche da Brentano, fenomeno indica un oggetto che si manifesta in quanto tale, in ciò è implicito che ogni vissuto intenzionale non si riferisce soltanto ad oggetti, ma è esso stesso oggetto di certi vissuti intenzionali. E qui grande genialità di Husserl. In questo caso si pensa soprattutto a quei vissuti che portano a manifestazione qualcosa che per noi, in un senso specialissimo, chiamiamo le percezioni. Cita Brentano, ogni fenomeno psichico è oggetto della coscienza interna. Quindi fa fuori essenzialmente anche il termine vissuto psichico e contesta alla radice il termine fenomeno, e anche fenomeno psichico in particolare. Ma abbiamo già detto che dubitiamo seriamente della possibilità di accettare questo principio. Altre obiezioni si riferiscono alle espressioni che Brentano utilizza parallelamente al termine di fenomeno psichico o come sue perifrasi, o che comunque sono in uso. In ogni caso è molto discutibile e può abbastanza spesso indurre in errore dire che gli oggetti percepiti, immaginati, desiderati, che sono quindi dati rispettivamente nella modalità della percezione, della rappresentazione, eccetera, entrano nella coscienza, o viceversa che la coscienza o l'io entra in rapporto con essi, oppure che essi sono assunti nella coscienza, secondo questa o quella modalità. Qui che cosa sta contestando Husserl? L'idea di una coscienza come contenitore, essenzialmente, che è di nuovo un'idea derivante da Aristotele. Quindi quello che contesta è il modo di dire che qualcosa, dei dati entrano nella coscienza, oppure che la coscienza entra in rapporto con questi dati, oppure che questi dati sono assunti nella coscienza. Espressioni di questo genere suggeriscono due equivoci. In primo luogo, che si tratti di un evento reale o di un riferirsi reale che si svolge tra la coscienza o l'io e la cosa cosciente. In secondo luogo, che si tratti di un rapporto tra due cose che si possono realmente trovare in egual modo nella coscienza, l'atto e l'oggetto intenzionale, come se un contenuto psichico fosse inscatolato nell'altro. Ecco, qui sta contestando la teoria della rappresentazione, essenzialmente, cioè anche che l'oggetto si sdoppi in oggetto reale, oggetto intenzionale, contenuto nell'atto. Questo Husserl lo contesta. Benché non si possa evitare di parlare di riferimento, debbono comunque essere evitate quelle espressioni che contengono un invito formale al fraintendimento di questo rapporto, come se esso fosse psicologico reale e appartenesse perciò al contenuto reale del vissuto. Quindi l'esigenza primaria in questa fase del suo pensiero è quella anche di purificare in qualche modo il linguaggio, di renderlo più preciso, più tagliente, più confacente agli scopi che vuole raggiungere. Più avanti Husserl scrive che l'atto è indipendente dall'esistenza o non esistenza dell'oggetto intenzionato, quindi l'oggetto è escluso. Per l'approccio fenomenologico, l'esistenza o meno dell'oggetto è ininfluente. L'oggetto è tale all'interno di una struttura dell'apparire. Potremmo dire che per Husserl la realtà non è fatta da insiemi di oggetti esperibili come tali, ma da vissuti che presuppongono l'oggetto che si dona, non in quanto oggetto, ma in quanto oggetto all'interno di un vissuto complesso. E attenzione, non come oggetto rappresentato però, ma in quanto cioè l'oggetto dall'unità del vissuto, ma rimane la sua realtà o non realtà o la possibilità di essere rappresentato rimane esclusa. La differenza è sottile ma essenziale per capire in che modo Husserl deontologizza l'oggetto. Come dice il filosofo, io non vedo le sensazioni di colore, ma le cose colorate. Non odo sensazioni sonore, ma il canto della cantante, eccetera. Sempre a proposito dell'oggetto, Husserl spiega, l'oggetto intenzionale che ha appreso come capace di provocare un effetto viene in questione soltanto nel suo essere intenzionale e non come qualcosa che è effettivamente fuori di me e che determina realmente la mia vita spirituale in modo psicofisico. Cioè l'oggetto è quello a cui la coscienza si rivolge nel vissuto, ma appunto è qualcosa che è capace di provocare un effetto, che è capace di riempire un vissuto, ma non come qualcosa effettivamente fuori di me. Alla fenomenologia non interessa la struttura psicofisica dell'uomo o i rapporti tra il mondo fisico e il mondo psichico. Tutto ciò, come è noto, va messo tra parentesi e sospeso per concentrarsi unicamente sugli Achter Leibniz. L'atteggiamento fenomenologico, forzando il senso comune che fa capo al modello aristotelica anima-mondo, deve generare conoscenze ideali che possano valere a priori. Perché non c'è un oggetto unitario esterno da esperire? L'oggetto per sua natura ha infiniti modi di essere esperito, mentre l'intenzionalità dell'atto ha un carattere di unitarietà, seppure di fronte alla complessità dei vissuti. In definitiva, gli oggetti che si incontrano nell'esperienza sono un X e sono certamente altro rispetto a quanto è contenuto nella coscienza. Da un lato, quindi, Husserl, potremmo dire, si disfa del concetto di oggetto, ripensandolo radicalmente. Dall'altro, in maniera conseguente, mette in questione il concetto di rappresentazione. Ricordiamo il passo del De Memoria di Aristotele. Ci si potrebbe chiedere come mai presente l'affezione nell'anima sente l'oggetto, ci si ricordi di ciò che non è presente. È chiaro che l'affezione prodotta dalla sensazione dell'anima nella parte del corpo, sede della sensazione, deve essere concepita qualcosa come un disegno. Il perdurante stato di tale disegno noi diciamo memoria. Infatti il movimento che si produce nel soggetto imprime una specie di figura dell'oggetto percepito, non diversamente da quelli che segnano un'impronta con l'anello. Questo è il modello me della metafisica. In Aristotele questo modello è introiettato, potremmo dire, all'interno dell'anima, ponendosi alla base della conoscenza umana. il ruolo della rappresentazione o dell'immagine, dell'immaginazione, rimane fondamentale e centrale in tutto il pensiero metafisico fino a Brentano, come abbiamo visto. Ma per Husserl l'atto non è mai di natura rappresentativa, proprio perché la rappresentazione intrapsichica sarebbe rappresentazione dell'oggetto, che in Husserl, come abbiamo visto, non è dato come tale, ma all'interno di un complesso vissuto. Come la percezione esterna non può mai esaurire l'oggetto percepito, così esso, non dandosi alla coscienza come contenuto unitario, non può nemmeno essere riprodotto in un'immagine o rappresentazione, o forma priva di materia, per dirla con Aristotele, che sintetizzi l'oggetto per la coscienza anche in assenza dell'oggetto stesso. In poche parole, Husserl, rompendo con la tradizione ereditata da Brentano, criticando radicalmente la sua terminologia, mette in discussione l'impianto aristotelico del sistema anima-mondo. La coscienza di Husserl, che si identifica con i suoi vissuti e che astrae da un presunto mondo reale, non è un contenitore di oggetti e nemmeno uno schermo su cui si proiettano immagini di oggetti, e quindi neanche una traccia di percorsi neuronali, potremmo dire modernamente. Interessante vedere come l'argomentazione che porta a escludere la presenza alla coscienza dell'oggetto reale o dell'oggetto immanente percepito fa capo alla teoria dell'abschattungen cosiddetta, cioè degli adombramenti, ovvero per Husserl l'oggetto non può mai essere colto nella sua totalità, ma noi cogliamo sempre solo un aspetto parziale di ogni oggetto. Mentre nel vissuto l'oggetto trova unitarietà e unità, ed ecco che appunto l'oggetto è percepito come tale soltanto all'interno di un vissuto e non presupponendo un oggetto esterno che abbia una realtà in sé. Ecco, ora passerei a più specificamente alla posizione di Marti rispetto a tutti questi problemi, però vedo che l'ora è tarda. Florinda, ci sei per caso?
Certo che ci sono sempre qua.
Scusa,
Caso.
no, mi chiedo se forse è il caso invece di lasciare spazio a qualche riflessione, domanda, e poi così la prossima lettura. Parto da Marti direttamente e andiamo al testo
Io penso che sia saggio fare così, quindi appunto tenere il passaggio ad Anton Marti e alla sua ripresa, insomma, ai suoi modi di affrontare le questioni che tu hai sin qui tracciato, lasciare questo passaggio alla settimana prossima sia saggio, se ci sono, come immagino, insomma, delle richieste di chiarimento, approfondimento, delucidazione da parte di chi sta seguendo i lavori, a cui lascerei subito la parola. Se invece non ci sono pronte, no? Le richieste, cosa che capita, insomma, no? C'è bisogno di metabolizzare un poco, richieste che, ripeto, possono essere formulate sia alzando la mano con la solita procedura col tastino apposito, sia scrivendo in chat, semplicemente il mio nome vorrei intervenire. Se non ci sono già richieste di intervento, io sto guardando le chat, vi prego appunto di segnalarvi in quel luogo. Se sei d'accordo, Gianluca, ti chiederei un paio di delucidazioni.
Scusa, aggiungo solo una cosa prima di lasciarti la parola. Partiremo con Marti in dialogo con Husserl. Per questo Husserl era una tappa
Certo.
necessaria, proprio perché a partire dagli anni 80 dell'Ottocento fino all'inizio del nuovo secolo, quando tra l'altro Husserl pubblica le ricerche logiche, appunto nel 1900-1901, e loro sono in contatto epistolare. Non sappiamo se si siano mai incontrati personalmente, ma c'è un fitto scambio di lettere. In cui, ecco, il tema dell'intenzionalità è comunque sempre centrale. Questo è quello che poi mi ha portato ad agganciare questa figura. Però per poi invece passare a questo trattato pubblicato postumo, che comunque è interessante soprattutto come testimonianza del dialogo con la tradizione. Poi vedremo che Marti assume posizioni, se volete, è un riflusso in senso aristotelico, torna a certe posizioni della metafisica. Però ecco, è forse il primo in quel periodo a tematizzare lo spazio mettendosi in dialogo con la tradizione. Questo ho trovato particolarmente interessante.
Grazie Gianluca. Allora, se posso prendermi qualche istante per formulare alcune domande, ne approfitto sempre lasciando aperta la chat affinché chiunque lo desideri possa prenotarsi. Io vorrei chiederti un paio di chiarimenti circa i primi passi che tu hai svolto. Nella tua lettura, presentazione di questa sera, e forse anche qualche chiarimento rispetto agli ultimi passi che hai compiuto, comprese queste considerazioni che facevi ora di ponte con la prossima settimana, in riferimento cioè a quello che ci hai annunciato sarà un ritorno per certi versi alla metafisica aristotelica e quindi alla dicotomia. Dentro fuori, spazio-tempo, anima,
Esatto.
mondo, eccetera. Ecco, vorrei chiederti un paio di chiarimenti su questo, senza passare ad Anton Marti, che appunto ci presenterai dopo, ma con particolare riferimento allo Husserl che tu ci hai presentato. Allora, in particolare queste domande io te le pongo pensando ad esempio agli studenti che sono collegati dell'università dove io insegno, che non sono studenti di filosofia, ma di storia.
Spaventati tantissimo.
No, lo diranno, ma certamente hanno fatto anche l'esperienza di una tensione, insomma, dentro al linguaggio peculiare, della tradizione filosofica, che, per quanto magari disorientante, non capita spesso e quindi credo che sia preziosa in ogni caso. Però, in particolare, pensando a loro, ma anche pensando, a tutti i compagni di Mekri, insomma, con cui lavoriamo da anni, ti vorrei porre un paio di questioni che in verità, Gianluca, tu lo riconoscerai immediatamente, io ti ho posto, spesso nelle nostre chiacchierate, insomma, da quando eravamo ragazzi, ci confrontiamo.
Mi interessa.
Alcune cose. Allora, mi richiamo anzitutto ai passaggi introduttivi che tu hai proposto questa sera, quando dicevi che la dimensione della spazialità, dello spazio, insomma, entra nella riflessione intorno, nel pensiero musicale, ecco, tutto nella riflessione, hai parlato proprio di pensiero musicale e poi nella pratica musicale, in realtà credo che il rapporto tra queste due dimensioni vada così puntualizzato, non lo so, forse invertito, ma insomma dipende, vediamo. Entra comunque la questione dello spazio nella dimensione della esperienza musicale, diciamo così, nel momento in cui la scrittura, nel momento in cui la musica viene scritta, temi questi a cui tu hai dedicato fondamentali studi già molti anni fa.
Ai lontani.
Eravamo giovani tutte e due, vabbè. Ecco, e tu dici l'introduzione della scrittura, adesso non scendo nei dettagli estremamente articolati di questo passaggio, ma tu hai detto il tema della scrittura, l'introduzione della scrittura modifica il pensiero sulla musica, il pensiero musicale e anche la pratica musicale, in quanto anzitutto la musica diviene per la prima volta visibile.
Sì.
È detto quindi riproducibile, quindi è detto così frazionabile, ripetibile, si esteriorizza, cioè qualcosa che non lo era prima, questo è ciò che io ho inteso, no? Qualcosa di rigorosamente immateriale, diciamo in questo modo, diviene materiale nella sua figura visibile o nella sua riproduzione visibile o nella sua segnatura grafica. È aggiunto, se questo passaggio non fosse avvenuto, la musica non sarebbe stata trasmissibile, ripetibile, non saremmo neanche qui a parlarne. Allora, Sono questi due passaggi, appunto la musica diviene visibile e solo così dunque riproducibile, cioè in qualche modo riproducibile per la mediazione di quegli enti esterni, di quelle cose esterne che sono i segni scritti, diciamo così, no? Allora, la mia domanda è, ma davvero tu pensi che l'esperienza musicale, la pratica musicale non avesse una sua dimensione visibile prima di essere tradotta nei segni della scrittura musicale in senso stretto? Voglio dire, un corpo che danza, un corpo che canta, un corpo che suona, come dire, impastato, no? Preso nelle sue pratiche operative, somatico-operative, davvero tu pensi che non abbia già una dimensione di visibilità che si accompagna a quella della musica in quanto musica agita, in quanto musica in atto, in quanto musica eseguita nei corpi che la suonano? Pensi questo? Perché dico, tu lo sai, dico questo perché se diciamo questo, segnalerei che a me sembrerebbe esserci già un'implicita eredità di quella dicotomia aristotelica che tu dicevi con Husserl comincia a vacillare, no? Cioè c'è una dimensione interiore, quella della musica, quella senza spazio, quella incorporea, quella somatizzata, quella senza segno, senza traccia, insomma la pura durata, no? Una sorta di temporalità pura, che solo quando viene scandita spazialmente nella scrittura diventa, appunto, dicevi, visibile, dunque trasmissibile, ripetibile. Ecco, io vedrei una traccia di nuovamente di quella dicotomia che tu hai mostrato come si è emersa in Aristotele e che è problematica, insomma, no? Che è problematica secondo me. Quindi ti chiederei un chiarimento su questo passaggio, perché magari tu mi dici, Florinda, io la penso proprio così e basta, e allora io mi limiterei a dire in questo modo di pensare c'è una eredità ancora metafisica, eccetera. Ma come nella distinzione netta tra la dimensione temporale e quella spaziale, era un Zeit, spazio e tempo, appunto, sono la polarità classica, insomma, no? Certo. Che emerge proprio nell'ottica della tradizione platonica e poi aristotelica. Ecco, poi, seconda questione, questa, come dire, legata alla prima, in realtà semplicemente più circoscritta, tu davvero da musicista, cioè da grande maestro,
non esageriamo,
della musica, sia nella composizione, sia nella direzione, sia nell'esecuzione, perché poi tu sei musicista tutto tondo, tu davvero ritieni che prima della scrittura non ci fossero forme di trasmissione dell'esperienza musicale, non ci fosse una forma, perché voglio dire, non mi sembra proprio così, forse è che la scrittura rende possibile un tipo di musica che se non fosse scritta non potrebbe essere riprodotta, ma non è che la musica prima non era trasmissibile e lo diventa con la scrittura, è che la scrittura rende possibile un tipo di musica, un genere dell'esperienza musicale, un tipo di musicalità, la nostra, insomma, che richiede la scrittura per poter essere davvero riprodotta, salvo casi mostruosi ed eccezionali che certo non possono fare tradizione, no? Ecco, questi sono i due punti relativi alla tua introduzione, punti che mi stanno molto a cuore, ma tu lo sai già, per motivi personali, di studio personale, ma anche in riferimento ai lavori di Mécri, cioè al nostro tentativo pluriennale di indagare e forse di lasciare emergere, ove possibile, la dimensione musicale della pratica conoscitiva in quanto pratica compositiva. Quindi se vi è musica nell'atto conoscitivo medesimo, in quanto un atto del comporre, e del ritmare, cioè del ripetere, del reiterare, allora queste tue considerazioni d'apertura forse necessiterebbero di qualche chiarimento, se sei d'accordo. Sono stata chiara nella
Sì,
posizione.
chiarissimo.
Ok. Poi una piccola richiesta di puntualizzazione sull'ultima parte del tuo lavoro di questa sera, che appunto ci hai ribadito essere un lavoro preparatorio alla sessione di lettura poi di Anton Marti. Ecco, la questione dello spazio. Allora, tu hai fatto riferimento, mi rivolgo in particolare agli studenti, allo user delle ricerche logiche, che è uno user di una certa epoca, di un certo momento della sua ricerca, no? Poi user ha fatto...
La prima opera importante.
Esatto, no? C'è tanto lavoro poi successivo di Husserl, che anche lo allontana da alcune posizioni delle ricerche logiche. Ma vabbè, adesso stiamo su questi passaggi invece.
Sì, questo sull'intenzionalità, diciamo, l'ho citato in...
Esatto. L'intenzionalità e il riempimento, no? Quello che ti domando è se, secondo te, in queste posizioni di Husserl, in cui si appunto già salta la dicotomia, tu l'hai detto, insomma, l'intenzionalità è relazione, questo è il punto, no? È un due originario, diciamo così, no? Che toglie le differenze metafisiche o preliminari o come dire, sostanzializzate tra il qui e là, il dentro e il fuori, appunto, è l'atto è relazione, insomma, l'atto vissuto è relazione, istituente. Ma al di là di questo, la dimensione spaziale dell'intenzionalità nelle ricerche logiche mi pare, no? Ma appunto tu ne sai ben più di me, mi pare che non emerga, cioè il primo passo è proprio quello di togliere la differenza dentro fuori, interno esterno, di toglierla come una differenza ontologica, no? Costituita o preistituita, eventualmente per indagarne la genealogia, no? Cioè com'è che si costruisce questa differenza a partire dall'intenzionalità, dal lato intenzionale. Però l'idea di un riempimento, perché
è ancora spaziale, dici.
Sì, cioè mi domando di che tipo di riempimento si tratta. Allora, ci hai spiegato bene di che tipo di riempimento si trattasse nella idea di anima, cioè appunto tutto quello che ci hai detto, insomma, in qualche modo l'antefatto dell'intenzionalità, diciamo, di Aristotele, no? Ora, l'intenzionalità non è una cosa, non è una sostanza, non è né corporea né incorporea, insomma,
si l'anima. Tratta,
no, l'intenzionalità usata.
Ah, ok.
Mentre l'anima, invece, tu ci hai spiegato essere appunto in sostanza incorporea, però bisognosa di riempimento corporeo, no? Perché l'intenzionalità non è una sostanza, mentre invece non ha una dimensione sostanziale. Dice l'anima, sì, ecco. L'intenzionalità è qualcosa di molto più complesso, appunto, è un modo della relazione istituente, originante, ma questo lo spiegherai meglio tu. Quello che mi domandavo è appunto, in questa ottica che tu ci hai mostrato essere già di rottura, già rivoluzionaria, già mostra insomma la potenza trasformatrice che incarna la filosofia di Husserl in questa fase, però la dimensione spaziale, e cioè corporea, spaziale intesa come corporea, non c'è, a condizione che spaziale voglia dire corporeo. Perché c'è anche quest'altra cosa, no? Cioè che noi continuiamo a dire spazio dando per scontata in fondo nuovamente la dicotomia aristotelica, no? Certo. Che c'è una cosa da una parte che è il tempo, c'è una cosa dall'altra parte che o una dimensione che è il tempo, una dimensione che è lo spazio, queste due dimensioni sono delle cose, no? Che sussistono e il problema è capire come stanno in relazione, no? Ecco, mi piacerebbe un po' invece che tu smussassi questa, se sei d'accordo, questo passaggio, magari aiutandoci a prepararci per la prossima lettura, così da essere nella postura giusta rispetto ai salti che stanno per arrivare. Scusate se sono stata troppo lunga, grazie.
No, grazie mille per queste osservazioni, domande. Parto dalla fine. Dunque, come dicevo, Husserl mi sembra è forse il primo a scardinare, almeno nell'ambito della psicologia, come scienza nascente in quegli anni, andava subito di gran moda, tutte le cliniche si sviluppano enormemente in quel periodo, proprio negli ultimi decenni dell'Ottocento. La posizione di Husserl è: aspettiamo un momento, perché il modello su cui vi state basando tutti è quello aristotelico, no? E non lo dice espressamente così, ma è chiaro che la sua critica a Brentano era un aristotelico integrale, potremmo dire, quello che ho cercato anche di mostrarvi. E Husserl in questo senso si muove in maniera molto raffinata, a mio avviso, nel senso che cerca di evitare in ogni modo di ricascare in quel modello. E infatti è un creatore di parole, un creatore di termini che prima erano usati in altro modo. L'invenzione di questa parola latto, e con latto lui, come dire, si toglie dagli impicci, no? Non parliamo più di fenomeni psichici, fisici, parla di atto che si sostanzia in un vissuto. E se vuoi è anche un ritorno al senso comune in questo senso, anche se poi chiaramente prende le distanze da qualsiasi possibilità di intendere questo termine come un termine del senso comune. E quindi, a mio avviso, quello che dobbiamo a Husserl è una messa in proprio una messa in questione, una messa in mora dell'idea dell'anima come qualcosa di afferente a uno spazio, o di dipendente da uno spazio, che è essenzialmente il modello aristotelico. Quello che io chiamavo, quelli che sono per me i tre modelli fondamentali di come la metafisica vede l'anima, cioè come un contenitore, come uno schermo su cui si proiettano le immagini, no? Oppure più modernamente come tracce, circuiti di tracce dei neuroni. Questo è messo fuori gioco in maniera radicale da Husserl, tutti e tre i modelli. E questo trovo l'atto fondamentale, dirompente e rivoluzionario di Husserl, in questo contesto, ripeto. E infatti poi vedremo come Marti in realtà fa fatica a rinunciare all'idea di un mondo esterno. E non vuole metterlo fra parentesi, per lui è garanzia di unità, come lo è per Brentano alla fine. Mentre Husserl mette radicalmente fra parentesi tutto quello che era relativo al modello greco, essenzialmente. Quindi, secondo me, per rispondere alla tua domanda, secondo me non c'è, quando parla di riempimento, sì, ma con mille cautele. Non è più il riempimento dell'anima che si riempie tramite la sensibilità, ma è quel riempimento di una coscienza che è una cosa X. Husserl non definisce mai la coscienza. La coscienza è evidente, no? Cioè fa parte di quella...
Scusa, neanche gli psicologi lo definiscono mai. Non definiscono esatto, mai né la coscienza né la psiche, che è un bel problema quando si insegna, come a me è capitato per anni, la psicologia ai studenti delle scuole secondarie.
E una nota a margine: Freud, quando parla del suo sistema nella interpretazione dei sogni, il suo schema, no, di come è fatta l'anima, conscio, subconscio, superiore, eccetera, parla di una topologia, cioè lui in qualche modo rispazializza, se vuoi, l'idea di psiche, di anima. E la rimette, ma per motivi, perché lui vuole fondare una scienza. È vero che anche Husserl vuole fondare una scienza a suo modo, però Husserl vuole fondare una scienza delle scienze, cioè una scienza che astragga dalla scienza regionale specifica. Mentre Freud vuole essere, come dire, il fondatore della psicologia moderna, dopo Brentano, con cui appunto era stato in contatto. Quindi, ecco, essenzialmente per me Husserl rompe lo schema e lo rilancia in qualche modo. E infatti poi gli sviluppi di Husserl quali sono? Cioè Heidegger che cosa prende da Husserl? Questa è poi la domanda, no? E poi lo proietta nella filosofia contemporanea. Heidegger parte anche dall'astrazione rispetto ai dati di senso, cioè il gesto è esattamente quello di Husserl quando mette fra parentesi un X mondo psichico e un X mondo fisico. Non so se in qualche modo, questo è,
No.
dici tu giustamente, la posizione delle ricerche logiche, che
Poi
però,
vedremo la prossima volta adesso. Ma invece le prime due questioni, quelle più piccanti, come sai?
secondo me le ricerche logiche sono ancora più, sono il momento veramente sorgivo della filosofia di Husserl, no? In cui in maniera strepitosa, a mio avviso, sistematizza questa rottura con la tradizione. E ancora più che nelle idee che sono successive, in cui già inizia più a ammiccare verso la tradizione, però questo discorso sarebbe lungo. E le domande piccanti. No, sarebbe bello una volta fare un dialogo su questo, trovo, perché in realtà io sono totalmente sulla tua linea, nel senso che quello che ripeto, come ho ripetuto oggi all'inizio di queste letture, è la posizione della metafisica. Cioè, è la metafisica che stabilisce che noi percepiamo in un dato modo e non in un altro, secondo lo schema dell'ottocentrismo, della centralità della visione. E quindi ecco la necessità di una scrittura senza cui non ci può essere trasmissione, no? Questo non vuol dire che non esista niente al di fuori dello schema, anzi, esiste tutto al di fuori dello schema, solo che non direi, forse è troppo forte dire per come noi percepiamo, ma per come noi siamo influenzati comunque dalla tradizione metafisica, per come parliamo, la stessa struttura della nostra lingua, no? Appunto la struttura dell'anima, questo immaginare, questo conoscere le cose tramite immagini. Per esempio, ti faccio questa domanda: qual è l'immagine di un suono musicale? Di un suono? C'è un corrispettivo, rappresentativo del suono musicale in quanto tale, non in quanto
Sono
scritto?
le 20:04 e a queste domande difficili mi rifiuto di
E poi
corrispondere.
magari possiamo
Se
anche
no, me la
iniziare il
tengo
prossimo.
da parte. Me la tengo da parte.
Se vuoi, potremmo iniziare o in chiusura della prossima sessione e tornare su questo.
Ma guarda, Gianluca, con gioia,
Richiede
veramente
un po' di
con
tempo.
gioia, sì, richiede un po' di tempo, con gioia, dovremmo. Però teniamocela annotata questa tua domanda, questa tua questione, a cui mi piacerebbe provare a dare un minimo di, così, di riscontro, anche se magari non esaustivamente in questa sede. E ricordiamo anche a tutte le persone che sono collegate, che hanno seguito il tuo percorso di questa sera, che a breve metteremo un intreccio no, nel nostro canale YouTube che stiamo preparando, nel quale, anche se partiremo da un autore, da un testo, come sempre facciamo agli intrecci, forse la questione della dimensione operativa, e io vorrei dire, adesso diciamo così, ma è una parola sbagliata, ma per farmi intendere al volo, sinestetica dell'esperienza musicale, potrà emergere. Allora, forse uscendo dalla idea della rappresentazione come qualcosa che si vede, potremo in quella sede anche riprendere la domanda così precisa e problematica che tu mi ponevi. Forse non si tratta di cercare la rappresentazione del suono o la ripresentazione del suono in una cosa che si vede necessariamente. Insomma, ma vediamo, 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 vediamo. Gianluca, per stare dentro ai tempi, mentre vedo che arrivano saluti nella chat, non ci sono altre persone che si siano prenotate, quindi forse mi sono presa troppo spazio io, me ne scuso, ma no,
Grazie a tutti della pazienza anche.
credo che ci sarà modo appunto di procedere nel dialogo la prossima volta, se, come tu mi hai anticipato, anche settimana prossima prevedi un momento conclusivo in cui si possa un po'.
Certo, sì, assolutamente.
E quindi saluto tutti che lascio andare alla loro cena. Saluto te con profonda gratitudine, Gianluca, per questo.
Grazie a voi dell'ospitalità.
No, grazie infinite. Ti lascio andare ai tuoi lavori, alle tue prove a Valencia. Sarebbe bello una volta fare una spedizione meccritica a venire.
Beh, organizziamo a San Maurizio, come ti dicevo.
Dai, lo facciamo. Quindi avete avuto tutti una soffiata in anteprima.
Per l'anniversario.
Forse avremo modo di trovarci tutti a Milano a seguire i lavori musicali di Gianluca Capuano. Ringrazio tutti, ringrazio Gianluca, buon lavoro e buona serata. E ci vediamo mercoledì prossimo per procedere su questo percorso, su questo cammino arduo, ma come capite molto molto risonante. Grazie, grazie. Capuano, grazie a tutti.
Ciao Gianluca, buona serata.
Ciao Carlo, grazie, ciao.